Ritengo possa essere il 3 di maggio, sono le 9:30 in punto e temo che sarò disordinato, perché questa settimana ho preso appunti, ma gli appunti sono rimasti lì alla fine. Di solito succede che gli appunti si connettano da soli, oppure magari che germinino in modo confuso come il Cordyceps, il fungo parassita di The Last of Us. O magari invece restino semplicemente una matassa compromessa di fili che per tesserli insieme e farci, non dico un abito elegante, ma perlomeno un poncio, servirebbero quelle macchine artigianali pazzesche che si trovano nei filatoi e che muovono i bracci e intrecciano i fili come dei ragni oblunghi che sembra quasi abbiano un'intelligenza propria. La tessitura e il gomitolo sbrogliato, l'esigenza di fare ordine e di rappresentare nel modo più chiaro possibile mi sono venuti in mente questa mattina, quando sono arrivato in redazione, era presto, e ho visto un'immagine a pagina 37 del Messaggero, e quell'immagine era piena di fili colorati, perfettamente ordinati, e quei fili colorati erano la mappa della metropolitana di New York, la mappa perduta, perduta e ritrovata, racconta Monica Straniero, la mappa che disegnò Massimo Vignelli nel 1972. A 50 anni dalla sua prima comparsa, la mappa della metropolitana di New York, progettata da Massimo Vignelli, è tornata in circolazione, scrive appunto Monica Straniero oggi sulle pagine del Messaggero. Non si tratta di una replica filologica e nemmeno di un omaggio nostalgico, è una riscrittura aggiornata che riprende i criteri originali adattandoli al presente, mantenendo però quella tensione formale verso l'astrazione che aveva caratterizzato il progetto del 1972. 1972, anno in cui tra l'altro usciva questo Can't Buy a Thrill, primo album degli Steely Dan che conteneva quel capolavoro che è Do It Again che abbiamo in sottofondo. All'epoca Vignelli insieme a Bob Norda, per conto dello studio Unimark, elaborò un disegno che si discostava dal modo in cui i newyorkesi erano abituati a vedere la città. Chi riconosceva Central Park dalla sua forma o stimava le distanze tra le stazioni in base alla cartina si trovò davanti a qualcosa di completamente diverso, una griglia colorata, astratta, fatta di rette e curve costanti. Era un'idea semplice e al tempo stesso in anticipo sui tempi, ma per Vignelli, formatosi nel contesto culturale del modernismo europeo, il compito del design non era riprodurre la città, ma renderla leggibile. I parchi potevano cambiare forma, i fiumi diventare linee spezzate, le isole contrarsi. Ciò che contava era che ogni punto fosse collocato nel sistema con rigore, che ogni linea suggerisse un percorso, un'intuizione che, si dice, gli venne osservando un piatto di spaghetti, un groviglio solo in apparenza caotico, dove ogni filo segue una traiettoria precisa. Accade però che la città reagì con freddezza nel 1979, 7 anni dopo la mappa fu rimossa e sostituita da una versione più amichevole, più georeferenziata, più rassicurante. Il confronto tra sostenitori dell'una e dell'altra finì per trasformarsi in una discussione più ampia sul modo di rappresentare la città. Da una parte la visione di Vignelli, rigorosa e sistemica, dall'altra quella di John Tauranak, più narrativa, più attenta al contesto urbano vissuto. Il dibattito non fu solamente tecnico, era piuttosto un confronto tra due idee di spazio pubblico e due modi di abitare la metropoli. Negli anni successivi la mappa di Vignelli non scomparve del tutto, entrò nei libri di storia del design, nelle retrospettive museali, nei manuali di grafica. Con il tempo è tornata anche nei luoghi per cui era stata pensata, ovvero corridoi e banchine della metropolitana, la MTA, l'ente che gestisce i trasporti pubblici di New York, ha deciso dunque di riprenderla in mano. Il nuovo schema, sviluppato internamente, segue i principi vignelliani: percorsi lineari, colori riconoscibili, pochi dettagli superflui. Ogni nodo, ogni interscambio è progettato per orientare lo sguardo senza esitazione. E dove ci porterà lo sguardo? Quale sarà il tracciato di questa puntata? Quali punti di interconnessione di questa puntata del Demone del Tardi? Ancora davvero non lo so. Diciamo che presterò la massima attenzione perché non deraglino le carrozze. Dovesse comunque succedere, potrò sempre dare la colpa a un chiodo. Ma intanto siamo partiti da qui, dalla mappa perduta della metropolitana di New York, dalla mappa disegnata 50 anni fa da Massimo Vignelli. Siamo partiti anche dagli stili denim in sottofondo e a questo punto direi che tutto sommato possiamo cominciare. Non so nemmeno se con la sigla o con la coda degli stili denim. Vabbè, visto che li abbiamo martoriati usandoli come sottofondo, facciamo così: salutiamo gli stili denim, partiamo con la sigla e andiamo davvero a cominciare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo. Lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E allora eccoci qua, eccoci di nuovo qua. E innanzitutto che bello che ci siate, ascoltatrici e ascoltatori, anche in questo sabato di ponte. Poi lo so che non è vero che non ci siete, che siete andati per l'appunto a fare il ponte, ma chi sono io per dire qualcosa a voi, visto che io avevo fatto l'altro ponte e quindi non ho diritto di lamentarmi in alcun modo. E allora comunque, a prescindere dal fatto che ci siate oppure no, vi do immediatamente le istruzioni per l'uso di questa prima parte di puntata, che conterrà molto, ma molto papa. E quindi, come dire, se siete refrattari all'argomento papa, è giusto che lo sappiate. Perché vi parlo ancora del papa? Perché quando è morto il papa ero in vacanza temporaneamente all'estero, altro continente, lontano, lontanissimo dal mega flusso mediatico generato dagli eventi. E quindi ho giusto intercettato e registrato l'essenziale. Innanzitutto la notizia che ravvedi Vance e poi muori. E poi naturalmente Trump che commemora il pontefice affiancato da un coniglio gigante, una roba che stava a metà tra il meme col pinguino e uno stralunato film comico di David Lynch, un'immagine surreale, ma che come tale raccontava perfettamente il delirio del nostro tempo, come meglio non si potrebbe. Il presidente degli Stati Uniti e il coniglio, e quello serio e credibile naturalmente era il Coniglio. Ma torniamo però al Papa, perché quando sono rientrato in Italia e ho provato a riprendere a ritroso il filo del racconto attraverso quello che i giornali hanno scritto, mi sono ritrovato davanti fiumi e fiumi di racconto con una volumetria che supera di almeno 100 volte l'Ulisse di Joyce e la Bibbia messi insieme, e una volumetria che ho provato a riassumere in alcuni capitoli principali, il primo dei quali, naturalmente, non poteva essere che così, è il cordoglio dei protagonisti. E dunque partiamo con il giorno. Da Antonella Clerici a Gerry Scotti, i VIP ricordano Papa Francesco tra foto e video. Libero, morto Papa Francesco, l'addio dei VIP, da Amadeus a Caterina Balivo, gli emozionanti post. Ancora il giornale, i post e i messaggi più belli e intensi nel ricordo del pontefice dai VIP della televisione, da Carlo Conti a Serena Bortone. Ma ecco Today, il dolore di Maraveniere Simona Ventura, sei stato la rivoluzione. E ancora il Fatto Quotidiano, Papa Francesco era mio fratello minore, Lino Banfi si commuove a Domenica Inn. C'è il cordoglio e c'è l'esercito dei selfie, da Valeria Marini a Nathalie Caldonazzo, con tanto di photo opportunity col morto, perché il feretro, chi l'avrebbe detto, è meravigliosamente instagrammabile. C'è il ministro Musumeci che chiede sobrietà, e chi gliela regala? Letizia Ortiz. I funerali di Papa Francesco con un look total black, esempio di sobrietà ed eleganza, titola L. Per l'ultimo saluto al sommo pontefice, la regina di Spagna si distingue per compostezza e stile regale. Emanuele Filiberto di Savoia invece punta tutto sul sentimento del Papa, custodisco nel cuore ricordi indenebili. Ai funerali del Papa ci sono le teste coronate, ma non c'è però Albano, sovrano delle Puglie. Perché non andrò ai funerali? Spiega intervistato dal Corriere della Sera: per rispetto verso il Papa, so che non potrei fare un passo senza che qualcuno mi chieda un autografo. Oltre ad Albano, rinuncia anche Putin e pure Aliachka, scrive la DN Kronos, rinuncia ai funerali l'attentatore del Papa. Ci mancherebbe, pregherò però sulla tomba di Francesco. Non solo VIP, non solo teste coronate, non solo attentatori di papi. La Sette interviste il chirurgo del Papa che racconta gli ultimi minuti del Papa stesso. Il Corriere punta invece sull'infermiere Angelo Custode del Papa. Ancora il Corriere intervista Monsignor Guide, per 6 anni segretario del Papa, che racconta di quella volta che rimasero chiusi in ascensore per 40 minuti. Ma il Corriere fa di più e raccoglie la testimonianza del gelataio del Papa. Era un assaggiatore curioso, amava limone e mango. Famiglia Cristiana invece incontra il pizzaiolo del Papa. Giuro che è tutto vero quello che sto leggendo. Organizzavo la sua festa di compleanno e portavo la candelina che soffiava alla Madonna di Pompei. Scossa dai colpacci degli altri quotidiani, Repubblica reagisce e intervista il sarto dei papi, il sarto Mancinelli, già al lavoro nel suo atelier, che racconta che sta preparando in fretta una taglia 50, una 54 e una 58, fornendoci così un esempio, un indizio importante per il conclave. Se sta preparando una 50, una 54, una 58, significa che sa qualcosa, per esempio che sono escluse dalla corsa le taglie 52, 50 e 56, non so se per ragioni cabalistiche, perché nella smorfia napoletana il 52 è a mamma, mentre il 56 è a caduta, forse c'è un nesso satanico, non lo so, però controllate le taglie dei candidati papabili, se hanno la 52 e la 56 sono evidentemente fuori. Suggestivo, molto suggestivo, il capitolo Papa e Sport. Scoop di Repubblica, il cardinale Pizzaballa e il portiere della figurina introvabile. Sì, siamo parenti. Contro scoop di Brescia Oggi, che scrive: Papa Francesco quando un seminarista lo convertì al Brescia. Chiude però la partita Sky TG24 con quando Bergoglio cresimò Correa. Non quello dell'Inter, quell'altro, quello dell'Atletico Madrid. Dopo lo sport, ecco il capitolo parenti del Papa. ancora Sky TG24 a proporre l'approfondimento. Ecco chi sono le cugine piemontesi di Papa Francesco, Carla e Nella Bergoglio. Repubblica risponde con Mauro Bergoglio, altro nipote del Papa che sarà al funerale solo grazie a una donazione perché non se lo può permettere. E Vanity Fair alza l'asticella con chi è Maria Elena Bergoglio, la sorella di Papa Francesco, e poi fa doppietta lanciando Cristina Bergoglio, la cugina artista del Papa che dice sono cristiana ma a modo mio. Parentesi, ma anche misteri e segreti, il Corriere della Sera, misteri e segreti di Santa Maria Maggiore. Dove si trova la tomba di Papa Francesco? Chi è sepolto con lui? Si domanda il Corriere e poi risponde tra gli altri Paolina Bonaparte e Giunio Valerio Borghese. Mistero 2, che è mistero connesso, chi è il misterioso benefattore che pagherà la sepoltura nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore? E spunta l'ipotesi Berlusconi. Secondo Affari Italiani, la rosa degli indiziati si sarebbe ridotta a due persone e si parla con insistenza di un lascito testamentario voluto dal Cavaliere. Infine mistero numero 3, che arriva da TG.com. Perché Verissimo va in onda nonostante i funerali del Papa? Silvia Toffanin rompe il silenzio. Dopo i misteri, occhio, i motori. Grosso speciale del Corriere della Sera su tutte le auto del Papa. 2014 Kia Soul, usata in Corea del Sud, sempre in Corea del Sud, una Hyundai Santa Fe, mentre nel 2015 nelle Filippine ha usato un Isuzu D-Max e in Ecuador una Jeep Wrangler, mentre a Washington una Fiat 500L. Poi si salta al 2024 con una Mercedes classe G full electric preparata per il giubileo, ma soprattutto svetta la Renault 4 a metano del 1984 che guidava già a Buenos Aires e che fa tanto Gucci. Il Corriere poi fa di più. Altro grosso speciale su tutte le malattie del Papa, dalla cataratta del 2019 all'artrosi del 2022. Ma il più speciale in assoluto, il Corriere lo fa con il doppio paginone di tutti i papi della storia. Ma tutti, tutti, tutti! Da San Pietro, che non era ancora San, fino a Francesco, sono tipo 267, ognuno con la sua fotina, le date, la sua skill, tipo Giovanni X, altrimenti detto Giovanni X, 914-928, sconfisse i saraceni che minacciavano l'Italia, praticamente un Salvini più sacro. Se volete ve li leggo tutti: Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alessandro, Sisto, Telesforo, Iginio, Pio, Aniceto, Solaro, questi primi 11, tipo la formazione del River Plate, in panchine Eleuterio, Vittore, Zeffrino, Callisto, Urbano e Ponziano. Strano che Cairo non abbia pensato di fare l'album delle figurine dei papi, avrebbe venduto evidentemente un casino. Ma non abbiamo finito, perché c'è, e non poteva essere altrimenti, il capitolo food. Corriere della Sera, i leader al ristorante dopo i funerali del Papa, Biden e il piatto di spaghettoni. Repubblica, vino e rigatoni, le ultime cene dei porporati prima del conclave, con focus attenzione sulla cena del cardinale Müller al ristorante I Tre Pupazzi. Ancora la cucina italiana, ecco il vino di Papa Francesco e il grignolino d'Asti. Restando nel campo dei drink, fanpage che titola Cardinale svuota il frigo bar di Santa Marta, pensava fosse gratis, ha invitato in stanza i colleghi e hanno finito i liquori. Infine beauty and fashion, il look dei leader ai funerali del Papa, Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen in pantaloni, tacchi troppo alti per Melania Trump. Il Fatto Quotidiano, funerali del Papa sul web, pazzi per la bellezza dei preti in piazza, c'è chi scommette saranno i protagonisti del prossimo calendario. Sono naturalmente poi diversi speciali sulle scarpe consumate del Papa, perché le vie del Signore sono infinite e a percorrerle partono evidentemente le suole. E da segnalare infine, ieri una fantastica diretta a reti unificate sull'installazione del comignolo. Segue speciale di Wired, giuro, la chimica delle fumate bianche e nere, ecco il mix delle sostanze che viene usato. Wired fa anche un pezzo sulle truffe online legate alla morte di Papa Francesco. C'è naturalmente l'alfabeto del conclave, lo riporta la DN Kronos, dalla A alla Z, la A di acclamazione fino alla Z di zitti, perché i cardinali devono stare zitti fino alla fumata bianca. Allora, vi assicuro che c'era molto, ma molto di più. Ho provato a fare una sintesi. Adesso, a proposito di Z di zitti, mi zittisco un attimo io, perché così rifiato, e rifiato con un omaggio a un'altra persona scomparsa. Naturalmente non potevo mettere un pezzo per il Papa, però invece lo metto volentieri per un signore che si chiamava Mike Peters, che era il cantante degli Alarm, che è scomparso nei giorni scorsi. Gli Alarm erano una vecchia e gloriosa band irlandese che rischiava di essere o meglio all'epoca venivano presentati come i Clash irlandesi, che venivano presentati come l'alternativa agli U2. In realtà fecero un unico grande disco, ma quel disco resta tutt'oggi un grande disco, e io mi ricordo perfettamente delle vibes di ragazzino nell'ascoltare questo pezzo che si chiamava Marching On. Chiamava Declaration, questo album degli Alarm, e conteneva almeno un paio di pezzi clamorosi. Una era questa Go Marching On, l'altra naturalmente 68 Guns, canzone che abbiamo ascoltato, Go Marching On, ricordando la scomparsa di Mike Peters in questa mattina di ponte in cui il demone del tardi ricorda il Papa, ma ricorda anche vecchi rocker del passato. Oh, siccome mancano poco più di 3 minuti alla pausa pubblicitaria, che normalmente divide in due, come due sezioni nette e perfette, questa trasmissione, ne approfitto per fare quello che avrei dovuto fare dopo, ovvero tornare a segnalarvi e a lanciare la serata che martedì 6 maggio qui nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare vedrà come protagonista il professor Andrea Di Stefano, il giorno delle locuste live con una serata di dazi intitolata Straziami ma di dazi saziami, serata di gabelle, tariffe, simpatia, con il professor Andrea Di Stefano alle congas in qualità, come dire, di accompagnatore laterale. Ci sarò anch'io, poi special guest economisti del calibro di David Ricardo, Adam Smith, Alan Greenspan e forse, ma sembrerebbe aver già confermato, anche il professor Alessandro Santoro. L'orario, e qui smentisco quanto erroneamente avevo detto qualche giorno fa, anzi ieri mattina, perché poi era ieri mattina, l'orario del giorno delle locuste. Intanto c'è la Zambon che mi manda dei messaggi sul cellulare rovinando l'atmosfera, la solennità del momento, ma vabbè, da sempre è un po' il destino della Zambon quello di rovinare momenti radiofonici. Dicevo, non è alle 21 come erroneamente avevo detto ieri mattina al giorno delle locuste, bensì alle 20:30. Per prenotarvi, se siete naturalmente abbonati, azionisti, tesserati, mattonati, sostenitori ad ogni titolo di Radio Popolare, lo potete fare attraverso la mail prenotazioni@radiopopolare.it. naturalmente il tutto va ad esaurimento posti, che sono una novantina circa. Quindi, ricapitolando, martedì 6 maggio, giorno delle locuste, live con Straziami ma di baci e di baci arrivederci di dazi saziami, serata di gabelle, tariffe, simpatia con il professor Di Stefano, David Riccardo, Adam Smith, Alan Greenspan e Alessandro Santoro. 20:30, prenotazioni@radiopopolare.it. Devo tirare ancora 50 secondi, mannaggia me che ho deciso di fare così prima della pausa pubblicitaria. Se volete vi leggo i messaggi della Zambon, l'ultimo in maiuscole, dice che offesa, tanto per cambiare. E niente, chiudiamolo così. Seconda istruzione per l'uso della giornata. Occhio che non abbiamo finito con il Papa, perché il conclave sta impazzando, e sta impazzando in una forma pop che non avremmo mai nemmeno vagamente immaginato. E quindi torniamo tra poco, subito dopo il blocco pubblicitario, con la seconda parte del Demone del Tardi. E due, un, due, tre, comincia la seconda parte del Demone del Tardi con Brimful of Asha, Norman Cook a remixare come si chiamavano loro? Mannaggia me, Corner Shop. Che cosa brutta diventare rimbambiti, vabbè, ma succede, è l'età. Intanto accadono cose nel backstage, tipo che il professor Santoro conferma la sua presenza, che era ancora leggermente in dubbio per la serata di martedì sera, e nel frattempo loda la Zambonna poc'anzi evocata, ricordando che fu lei a dargli il suggerimento per l'asciugatrice. Memorie estive che adesso dobbiamo abbandonare, torniamo all'attualità. È stata la settimana naturalmente del 1° maggio, della festa dei lavoratori e del ritorno al centro della discussione del salario minimo. E quella del salario minimo è una latitanza che dura dal 53 a oggi, più o meno, una latitanza più lunga di quella di Matteo Messina Denaro, perché il salario minimo nel corso del tempo è stato proposto e riproposto, apparso e scomparso, esattamente come il mostro di Loch Ness, fino a rimanere giusto una leggenda, appunto come il mostro di Loch Ness. Su 27 paesi della UE, come sapete, il salario minimo ce l'hanno in 22, indovinate chi non ce l'ha? Bravi, indovinato, siamo noi, un privilegio per molti ma non per tutti, non è per svedesi, danesi e finlandesi, il cui potere d'acquisto però ci guarda dall'alto in basso con verticalità imbarazzante. Restiamo dunque noi e Cipro a giocarcela per il salario minimo che non c'è. Ma vi avevo detto che avremmo parlato ancora di Papa. Perché? Perché parliamo di Papa? Perché ne parlano tutti quanti i giornali e perché è diventato veramente, come accennavo, un fenomeno pop, e pullulano i ritratti dei candidati, dei papabili, del fantapapa in queste ore, e allora andiamo a vederli anche noi insieme, perlomeno alcuni dei più quotati in questo momento al soglio pontificio. Il primo, naturalmente, è Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, da non confondersi con il più noto Marco Predolin, già conduttore di Mamma non Mama e del Gioco delle Coppie, vicentino mangiatore di gatti, ma solo per i detrattori, madre insegnante, papà titolare di una ferramenta, esattamente come Ricky Cunningham in Happy Days, grande negoziatore, costruttore di ponti, dotato di straordinarie capacità diplomatiche, di lui si dice che sarebbe in grado di riunire anche gli Oasis sì, ma non la sinistra italiana, perché lì si entrerebbe nel campo del miracolo. Parolin è dall'inizio il favorito dei bookmakers, ai nastri di partenza le sue probabilità di elezione erano stimate attorno al 31%, più o meno le stesse quote che aveva Giorgia alla vigilia di Sanremo, e infatti poi ha perso, quindi si tratta di capire adesso chi è il cardinale che alla partenza ha le stesse chance di Olli, e sapremo dunque chi sarà il nuovo pontefice. Poi c'è Luis Antonio Tagle, 67 anni, di Manila, preparato e pop, lo chiamano il Francesco d'Asia, essendo filippino potrebbe essere il primo papa filippino, e avendo un nonno spagnolo potrebbe essere il primo papa filippino con un nonno spagnolo. Ha fatto molto scalpore il video in cui canta Imagine, ma avendo una bella voce e un grande senso del ritmo potrebbe eseguire senza problemi anche Nessun Dorma di Puccini e Godzilla di Eminem. Tagle ha a cuore la missione evangelizzatrice della Chiesa e si muove con disinvoltura tra i grandi temi della contemporaneità come la globalizzazione, il cambiamento climatico e l'esaurimento dei giga quando sei all'estero. Proprio grazie a quest'ultimo cruciale item potrebbe essere il Papa candidato dei giovani. Poi c'è Fridolin Ambongo Besungu, 65 anni, congolese, arcivescovo di Kinshasa, frate cappuccino inflessibile sulla dottrina, quanto può esserlo Barbieri sul topper o Alessandro Borghese sulla pulizia della cappa, conservatore e dogmatico e così tradizionalista da considerare il fornello a gas il nuovo roveto ardente e il phon lo strumento con cui Satana parla all'orecchio della donna quando si chiude in bagno. Non solo pensa che l'anticristo si annidi tra i solchi delle Zeppeli, ma anche tra quelli di Ricominciamo di Adriano Pappalardo, crede nell'esistenza di Dio ma non in quella dei gay, se non tra le macerie di Sodoma e Gomorra o come caratteristiche nei film di Boldi e De Sica. Più che il primo papa nero potrebbe essere dunque il primo pillon africano, ragion per cui l'ala più progressista del conclave pensa di contrapporgli la candidatura di Malgioglio, giusto per fargli roteare la testa come Linda Blair nell'Esorcista. Poi c'è Peter Erdo, l'ungherese, considerato l'erede di Wojtyla, il campione dei conservatori, ma sul tema dei migranti rispetto a Orban sembra quasi Gino Strada. Le cronache raccontano che adora Chopin, il pesce alla paprika e in generale i piatti tipici della tradizione ungherese. Ha fatto persino pubblicare un libro di antiche ricette magiare per educare i giovani. Crede dunque nelle radici cristiane del goulash e complessivamente in quelle più profonde dell'Europa. ama molto il trekking, soprattutto quello in montagna, ma in particolare, da buon conoscitore del Vangelo, anche quello praticato sulle acque del lago di Tiberiade. Ancora Fernando Filoni, 79 anni, di Manduria, parla l'inglese, il francese, lo spagnolo, il portoghese, naturalmente anche il pugliese, per questo potrebbe essere il candidato preferito da Lino Banfi. È conosciuto come il cardinale Globetrotter perché ha lavorato in Iraq, Sri Lanka, Iran, Brasile, Filippine, Hong Kong, Giordania, e ha sempre mandato una cartolina. Su di lui puntano i neocatecumenali, qualunque cosa voglia dire catecumenali. Il suo motto è: ogni battezzato è un missionario, ma non gli dispiacciono nemmeno Impossible is Nothing e Così tenero che si taglia con un grissino. Infine Pier Battista Pizzaballana, 58 anni, nato a Cologno, come Canale 5 Rete 4, racconta entusiasta Paolo Del Debbio, omettendo però che si tratta di Cologno al serio, pianura bergamasca, 11 km da Bergamo, quasi 12 come gli apostoli. Sarà un caso, si domandano i suoi sostenitori, forse no. Il padre si chiama Pietro, la madre Maria Maddalena, quindi la forza della fede scorre potente già nei nomi di famiglia. Indossa il saio nel 1984, che è lo stesso anno in cui Eros Ramazzotti porta al successo Terra Promessa. Lui invece vuole in Terra Santa, dove diventa patriarca di Gerusalemme. Lo descrivono come simpatico, sorridente, ma non un trascinatore di folle, insomma, tipo Bersani, ma con la tonaca. Ma attenzione, perché la mucca nel corridoio potrebbe essere Arborelius, l'outsider svedese che piaceva a Bergoglio, e sarebbe una sorpresa, perché gli svedesi, lo si sa da sempre, sono forti nel tennis, nello sci di fondo, nel welfare, anche nei mobilifici con uso della brugola, ma non altrettanto nella candidatura di papi. Oggi poi si fanno altri nomi, per esempio sulla stampa Timothy Dolan, tradizionalista e social, il candidato di Trump che sostiene Bergoglio, il collettore delle offerte dei ricchi americani, e poi Lopez Romero, il salesiano che unisce tre mondi, se mi votano dice scappo via. Poi c'è, Matteo Zuppi, eccetera, eccetera, ma la finiamo qua, con i ritratti di papi, e stiamo per concludere anche questo grande excursus nel mondo del conclave, dei conclavi, ma non prima però di aver segnalato un altro aspetto di tutta questa vicenda. Dai, cambiamo un po' sottofondo e atmosfera. Perché nonostante questo conclave stia suscitando grande interesse mediatico e stia mostrando una sorprendente anima pop, da tempo in seno alla Chiesa si è aperto un dibattito suggestivo su come si possa rinnovare la formula dell'elezione del pontefice, se i porporati più vicini al PD continuano ad esprimersi per un conclave a doppio turno con ballottaggio, mentre Renzi e Calenda restano per un proporzionale puro, gli ambienti della curia più legati a Fratelli d'Italia sembra stiano puntando tutto sul cardinalato forte, con un meccanismo elettorale mutuato dalla legge Acerbo. Ma al netto della pigrizia immaginativa mutuata dalla politica italiana, sono al vaglio proposte e soluzioni ben più innovative per le future elezioni papali, e adesso le vediamo. Allora, la prima è quella che proviene dagli X-Factoristi, quella degli X-Factoristi e la cardinalizia, che propone di svecchiare il conclave adottando la formula del reality. Tra le ipotesi di format, attualmente allo studio in Vaticano, c'è MasterChef Nazareth, c'è una versione di Temptation Island con il demonio nei panni del tentatore, c'è Amici di Dio e di Maria De Filippi, opzione però già scartata perché la dottrina della fede impedisce che un pontefice possa essere eletto da Rudy Zerbi, e c'è infine Pop Factor, in cui i cardinali non si sfidano a colpi di canzoni, bensì di miracoli. Il regolamento consente di moltiplicare pani, pesci, ma non i voti a proprio favore, pena la squalifica. Come in X Factor ci saranno 4 giudici nei panni dei 4 evangelisti, ma a decidere sarà il televoto, che però potrebbe premiare, che ne so, Keith Richards, qualora dovessero mobilitarsi i rocchettari di tutto il mondo. Il regolamento comunque specifica che non può essere votato lui e nemmeno Alberto Angela. Tra le novità che vorrebbero introdurre gli X Factoristi, anche il rinnovamento della fumata bianca e nera, da sostituire con i fuochi pirotecnici dei concerti dei Metallica, proposta che trova concorde anche la diocesi partenopea, che però ha proposto il classico petardone di Capodanno, meglio conosciuto come la bomba Maradona. Altra proposta è quella che arriva dall'ala millesimista, sono quelli che pensano che l'elezione del Papa debba abbandonare la stanca ritualità del conclave in favore della vitale dialettica dell'assemblea di condominio, dove non contano gli orientamenti, i principi, le cordate, bensì il dogma sempiterno dei millesimi. Papa diventerebbe dunque il cardinale con la diocesi più grande o, secondo una diversa interpretazione dottrinale, il possessore della dimora più imponente in termini di metri quadri. In questo caso favoritissimo risulterebbe il cardinale elvetico Martin Splugen, che vive in un bilocale austero ma grande quanto l'acropoli di Atene, dotato del corridoio più lungo del mondo che comincia a Zurigo e finisce in Engadina, corridoio che Martin Splugen ha anche proposto per la maratona olimpica qualora la Svizzera dovesse vincere la candidatura ai giochi del 2040. A decidere però potrebbe anche essere la sorte, e questa è la proposta dei Testa Crociani, corrente cardinalizia scismatica che non crede nella provvidenza ma nel caso, perché dicono loro Dio esiste ma gioca a testa e croce. Tecnicamente la proposta dei Testa Crociani si concretizza in un sacchettone tipo tombola con 135 numerini corrispondenti ad altrettanti cardinali eleggibili. L'estrazione, con musica d'orchestra e buffet leggero d'accompagnamento, verrebbe affidata alla mano di un pastorello portoghese o in alternativa a Michel Hunziker. Ai catacombalisti piacerebbe invece che la selezione dei candidati al soglio pontificio rinverdisse lo spirito dei primi martiri cristiani e venisse perciò affidata ad un confronto dei cardinali, dei candidati con i leoni del Colosseo. Meno cruenta la proposta dei tradizionalisti moderati, che pensi invece al modello Ben-Hur con una grande corsa delle bighe, tutti contro tutti, senza esclusione di colpi, tipo Palio di Siena, e chi vince diventa papa. Ad appoggiare l'opzione competitiva anche l'ala progressista, che pensa però a un torneo di tamburello di bim bum ban, un campionato con grande girone all'italiana dispiegato su 9 mesi in cui i cardinali si incontrano tutti tra di loro. Al termine della stagione, interamente trasmessa su DAZN, i migliori 8 andranno ai playoff con finalissima che verrebbe disputata in Arabia Saudita, come già avviene per la Supercoppa italiana. Da segnalare poi anche la piccola ma agguerrita corrente dei resurrezionisti, che invece punta tutto sulla resurrezione di Ratzinger tramite un arcaico rito custodito per secoli dai cavalieri templari bavaresi. E infine, meno male, la proposta dell'ala operaista delle gerarchie vaticane, che pensa che il Papa debba essere eletto dal Consiglio di Fabbrica. Insomma, staremo a vedere. Queste erano tutte le ipotesi che sono al momento al vaglio per rinnovare la forma del conclave, ma intanto il conclave è intanto pausina, perché non ce la faccio più. E sulle note di Children of the Revolution, nella versione originale naturalmente Mark Bolan and T-Rex, qui erano i Violent Femmes, andiamo a recuperare così al volo qualche cronaca volante della, che arriva dall'impero più pazzo del mondo. Allora, Donald Trump ha reimpugnato il pennarellone nero per l'ennesimo ordine esecutivo, che è quello che riguarda il taglio dei fondi statali a radio e televisioni pubbliche come NPR, PBS, accusate di fare propaganda di sinistra. Mannaggia, manco fossero dei panificatori di Ascoli, quelli sì che sono davvero dei pericolosi sovversivi, ma gli spezzeremo le reni come abbiamo fatto con i rave party e le borseggiatrici rom. Trump che poi ha anche chiesto che i sondaggisti vengano indagati per frode elettorale, perché nei sondaggi non dicono quello che vorrebbe sentirsi dire. Ad approfondire il pensiero trumpiano è stato questa settimana, tra gli altri, il vice capo di gabinetto che si chiama Stephen Milner, e che ha detto, tra le altre cose, ai bambini verrà insegnato ad amare l'America, ai bambini verrà insegnato ad essere patrioti, se le scuole vorranno finanziamenti federali, i bambini dovranno ai bambini dovranno essere insegnati i valori civici, faremo in modo che questi fondi non vengano utilizzati per promuovere l'ideologia comunista. Aridai, è l'ideologia comunista, non si sentiva dagli anni 50 l'ideologia comunista. Immaginatevi peraltro quanto comunismo ci possa essere, che ne so, a Nashville o a Kansas City. Credo che attualmente ci sia più comunismo in Azione Italia Viva di quanto non ce ne possa essere in Missouri, in Vermont o in California, ma questi niente, il comunismo. Stephen Milner è uno dei più appassionati cantori del trumpianesimo, e quando si parla di cantori del mondo trumpiano si capisce che è arrivato il momento anche per questa settimana di assegnare i Calboni Award.
È un bel direttore,
è un santo,
è un apostolo, e viva il nostro direttore,
evviva!
Evviva!
E allora, a proposito di Calboni Award della settimana, sul gradino più basso del podio questa volta troviamo l'intero gabinetto che ha celebrato Trump con ogni forma di genuflessione possibile in occasione della celebrazione dei 100 giorni. Al secondo posto però troviamo il segretario alla giustizia, la segretaria alla giustizia, comunque lei, Pam Bondi, che appunto in occasione dei 100 giorni ha detto: Presidente, i suoi primi 100 giorni hanno superato di gran lunga quelli di qualsiasi altra presidenza in questo paese. Mai, 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 non ho mai visto niente del genere. Grazie, grazie, grazie. E poi ha aggiunto tra le righe che Trump avrebbe salvato 258 milioni di vite. Non si capisce quali siano né come abbia formulato il calcolo, ma questo è quanto, e le vale il secondo posto in classifica dei Calboni Award della settimana. Uno a questo punto può dire: ma cosa ci può essere di più di così? Ebbene, al primo posto troviamo il senatore Lindsey Graham. Perché lo troviamo lì? Perché Trump non ha perso l'occasione per dire la cazzata, ovvero: ma sì, prenderei in considerazione l'ipotesi di fare anche il Papa. Oggi ha mandato in giro anche il meme di se stesso vestito da Papa. E c'è gente, e gente che fa il senatore, e gente che fa parte del suo governo, che l'ha preso tragicamente sul serio, come appunto il senatore Lindsey Graham, che ha scritto: mi ha emozionato sapere che il presidente Trump si è detto aperto all'idea di diventare il prossimo papa. Sarebbe un outsider, ma chiederei al conclave e ai fedeli di aprire la mente di fronte a questa possibilità. A proposito di baciatori di culi, eccoli tutti qua riuniti nel gabinetto governativo. Devo dire però, a proposito di Calboni Award, che questa settimana hanno lavorato molto bene anche da questa parte dell'oceano i sostenitori di Georgia. Leggo per esempio uno dei tweet che ha fatto Fratelli d'Italia in settimana, che dice così: con la sobrietà tipica di uno statista, ha presenziato a un momento solenne e spirituale, ha tenuto rapporti internazionali con raffinata diplomazia e capacità. L'Italia oggi era al centro del mondo e il nostro presidente ha dimostrato senza passerelle come si può essere grandi senza cercare i riflettori. E ancora, nel giorno dell'addio a Papa Francesco, Giorgia Meloni ha proseguito nella sua azione volta a favorire la soluzione delle questioni più spinose che agitano le relazioni internazionali, una tela tessuta sapientemente e con discrezione, senza cercare per sé alcuna ribalta, mentre gli occhi del mondo erano puntati su Roma, capitale della cristianità e, grazie al nostro presidente, anche della diplomazia mondiale. Forse meritava il primo posto insieme all'Lindsey Graham. Ma a proposito di calbunismo, di fantozianesimo del settimo giorno e di genuflessioni, forse la cosa che non avete sentito, oppure magari sì, è questa cosa qua.
Was grace that taught my...
Allora, la scena è simile a, chissà se la ricordate, quella del Ministero della Fede quando si era riunito nello studio ovale, quell'immagine lì con Paula White al centro, Trump seduto come il sovrano che fa la caca e intorno tutti i pastori adoranti che sembrava il congresso degli esorcisti. Ecco, anche in questo caso ci sono pastori di ogni tipo con le mani al cielo, gli occhi spiritati mentre osannano il Messia con il procione in testa e cantano adoranti la sua gloria. C'è la figura femminile vestita di giallo che canta e si commuove, e la scena risulta essere per certi aspetti l'aggiornamento dell'apertura di 2001, Odissea nello spazio. Infatti siamo più o meno a livello scimmie di Kubrick, anzi un'attacca sotto le scimmie di Kubrick, perché il monolite è il monolite, ha una sua innata sacralità, una sua potenza evocativa, una sua solennità trascendente, mentre qui invece siamo di fronte all'idolatria di un idiota, una forma di fanatismo cieco indirizzata alla prevalenza del cretino che, insieme alla tragedia collettiva di un uomo ridicolo e il fragoroso collasso della laicità dello Stato, perché la separazione tra Stato e Chiesa è ormai negli Stati Uniti una di quelle pareti di cartongesso così sottili che quando uno va in bagno dall'altra parte senti tutto. Stiamo riportando la religione nel nostro paese, lo stiamo facendo in modo rapido e deciso, ha detto testuale Trump in quell'occasione, mentre la signora in abito giallo, che cantava più di tutti la sua gloria, si scioglieva in lacrime nel celebrare la gloria di un cialtrone. Una scena degna sì dei Calboni Award, ma anche del premio Dan Brown, anzi no, perché il premio Dan Brown della settimana, già che ci siamo, assegniamo anche quello, va a Robert Kennedy Jr., che parlando in TV del morbillo ha detto che il vaccino contiene molti detriti di feti abortiti. Pazzesco, eh? Si trova di tutto dentro i vaccini, non solo detriti di feti abortiti, c'è gente che dentro al vaccino ha ritrovato le chiavi, una calza, la tessera elettorale che gli era sparita dai tempi di Nixon. Bestiale, cosa non si trovi dentro ai vaccini. E vabbè, siamo arrivati quasi alla fine anche di questa puntata del Demone del Tardi. Tutto sommato affiderei il commento di tutto questo a un signore che si chiama Greg Popovich, perché ieri sera è arrivata la notizia che Greg Popovich, che è stato, e ormai si usa un'espressione al passato, il più titolato allenatore della storia dell'NBA in termini di partite vinte, ha vinto anche 5 titoli con il San Antonio Spurs, ieri ha annunciato il ritiro, aveva avuto un ictus la stagione scorsa, si immaginava che per lui il percorso da allenatore potesse essere finito. Ma citiamo Popovich, uno, per salutarlo e ricordarlo, due, per ricordare che cosa aveva detto Popovich a proposito di Donald Trump nei giorni in cui si stava chiudendo la prima presidenza Trump, e aveva detto così: è scaltro solo quando si tratta dei suoi interessi, è il più grande clown mai apparso sulla faccia della terra, ma ha già dimostrato in passato di non saper fare altro con i suoi ristoranti, casinò, l'università a suo nome, mentre quello che gli riesce bene è soltanto imbrogliare, intimidire e agire di prepotenza. A parte questo, non sa fare nulla, non ha la minima capacità di gestione e o di programmazione, per questo negli ultimi 4 anni non abbiamo avuto altro che un'enorme confusione. Questo era era quello che diceva Greg Popovich mentre si chiudeva la prima presidenza Trump. Mi auguro soltanto che usava, che prima di uscire di scena non decida di distruggere tutto. Invece in scena ci è tornato e forse ha deciso di distruggere tutto. Siamo arrivati però alla fine, in modo concitato, di questa puntata del Demone del Tardi, in cui come sempre taglio tutto e ancora di più. E allora come chiudiamo? Chiudiamo con un ricordo, perché nei giorni scorsi, il 29 aprile, erano i 40 anni esatti della prima puntata di una trasmissione che cambiò la storia della televisione. E allora chiudiamo con la sigla di quella trasmissione, che era Quelli della Notte e che faceva così: ma la notte no. Con il Demone del Tardi ci ritroviamo prossimamente. Grazie per esserci stati, buona giornata, buon ponte.
Ogni giorno la vita.
E ciao a tutti da Gianmarco Bacchi.
Grande corrita.
Ma la notte no.
Ogni giorno una lotta, chi sta sopra, chi sotto.
Ma la notte no.
Al mattino è un po' grigio se non c'è il dentifrigio.
Ma la notte no.
Ti guardi allo specchio e ti sputi in un occhio.
Ma la notte no.
Ma comincia il lavoro e dimentichi il cuore.
Ma la notte no.
Parli sempre soltanto delle cose importanti.
Ma la notte no.
E ti perdi la stima se non trovi la rima.
Ma la notte no.
Ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso.
Ma la notte no.